Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi e benvenuti nella nostra 54esima trasmissione della nuova serie Di Tutto Un Po', dove ci occuperemo di tante esigenze, problematiche del territorio del comune di Gualdo Tadino. Non sono solo, come sempre, in mattinata, questa mattinata c'è Carletto Fiorucci nel suo studio casalingo, che saluto, naturalmente auguro una buona settimana. Ricordo che anche stamattina avremo a disposizione il sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti, per cambiare con lui un'intervista, una chiacchierata sulla situazione che sta vivendo questo territorio. Se volete proporre domande oppure anche farci sapere quale un ospite gradito, basta che scrivete una email info@radiotadino.it. Il buongiorno già l'ho dato, Carletto è con noi, quindi lo saluto. Buona mattinata, una settimana alti e bassi, neve, adesso sembra che stiamo andando dal punto di vista meteorologico verso un miglioramento, perché la neve di ieri già se n'è andata via tutta. Bene, questo è un buon segnale.
Se è andata via nel paese. Certo. Comunque, buongiorno a tutti. Buongiorno. E oggi piove, quindi nonostante mettevano sole le previsioni, piove. In Italia la meteorologia sia quasi come l'astrologia,
sì,
è molto complicata indovinarci. Comunque possiamo lamentarci della neve quest'anno, perché abbiamo fatto tanta in montagna, quindi io non so se tu sia stato più in montagna in questi giorni.
Sì, ce n'è abbastanza, e credo che gli amanti della neve, è vero che è zona rossa, però qualcuno una scappatina fugace l'ha fatta sulle nostre montagne, quindi peccato veramente non poter sfruttare al massimo, no, questa bella montagna in questo periodo, perché la pandemia ci costringe a rimanere a casa. Quindi anch'io,
Pare che l'assessore alla sanità, mi pare anche a Tesei, avevano promesso che lunedì avrebbero revisionato le zone rosse, quindi qualche comune poteva diventare arancione, ma invece non è così, no?
No, non è così. Ieri c'è stata la visita del ministro Speranza, è rimasto sempre lui con il governo Draghi, e è venuto proprio in Umbria, perché dall'Umbria è partita questa variabile brasiliana, quella londinese, e quindi per dire attenzione. Però mi sembra che l'idea è quella di fare delle zone, poi sentiremo il sindaco, dove ci sono comuni come quello nostro, dove i contagi stanno mano a mano calando. In altre parti dell'Umbria purtroppo invece stanno aumentando, quindi magari di fare delle zone colorate a secondo di questa situazione pandemica, me lo auguro. Vedremo, sentiremo naturalmente il sindaco. C'è anche una nota molto forte del PD locale, il PD gualdese, per commissariare la sanità in Umbria, visto che da quello che ho letto, il comunicato, l'assessore alla sanità ha sempre fatto orecchie da mercante, cioè non si è mai visto in questo territorio, e quindi hanno chiesto al prefetto di fare questa azione, ecco.
Vabbè, sì, la politica del resto è fatta di polemiche anche, quindi non so quanto potrà avere risultanze questa petizione da parte del PD, ma a parte questo, probabilmente l'assessore non si è fatto vedere perché ha paura di infettarsi, no?
Beh, no, lui già è stato infettato, ha avuto già un problema di coronavirus. Mi sembra che sia nel gioco, diciamo, politico papabile diventare sottosegretario alla sanità, è questo quanto dicono i rumors, no? I più ben informati. Vedremo, perché lui già ha fatto ai tempi, lui è stato proprio sottosegretario alla sanità.
Bisognerebbe capire come mai siamo diventati dalla regione migliore che eravamo alla regione peggiore, chissà quale motivazione
perché credo che
è successo.
Sì, credo che il comportamento individuale, e adesso stanno correndo ai ripari anche altre regioni, perché c'è questa variabile brasiliana che è stata fra l'altro nata in ospedale di una badante brasiliana che appunto è venuta e ha fatto veramente il disastro. Questo quanto è accaduto qualche giorno fa, diciamo qualche settimana fa. Quindi il comportamento individuale consente a una regione o un'altra di stare ai primi posti e agli ultimi posti di questa graduatoria per quanto riguarda i contagi. Quindi noi nel nostro comune.
No, che ci siano un insieme di fattori, non basta soltanto la variante, che la variante c'è anche in altre zone, credo che ci sia un insieme di fattori, no? Che hanno contribuito a questa espansione della pandemia in Umbria.
Certo, vedi,
comunque guardo, mi sembra che le cose siano meglio perché sono fermati, mi pare, i contagi,
sì,
mi pare aver
capito. Sì. E poi sentiremo il sindaco, dalla giornata di ieri i contagi erano praticamente spariti, ma appunto sentiremo, purtroppo c'è da registrare dei
morto,
decessi,
sì, morto.
Sì, questo non fa bene proprio per essere un po' più positivi, no, in questo periodo, vedi, quando ci sono persone che ci lasciano proprio per problemi legati al coronavirus, credo che tutti noi siamo un po' più negativi.
Certo.
Ecco.
Certo, comunque abbiamo più soltanto, mi pare, 5 o 6 ricoverati, credo, negli ospedali, credo, di almeno sentiremo un po' il sindaco,
sì.
I ricoverati sono diventati pochi, insomma, ormai,
sì.
Speriamo di, noi come Gualdo perlomeno speriamo di essere sulla strada per venirne completamente fuori, no?
Certamente. E poi volevo sentire appunto dal sindaco anche questa emergenza neve, è vero, il tempo adesso è migliorato, le temperature sono alzate, però nel centro storico, proprio i vicoli, c'è stato un problema proprio legato allo spazzamento della neve e molte persone, quelli che abitano il centro, si sono lagnate perché non c'è stata una come dire, una velocità nel pulire questi vicoli, e tante persone, è vero che siamo in tempi di pandemia dove non si può uscire, ma almeno per la spesa qualcuno poteva
sì,
uscire.
Abbiamo avuto anche problemi per il fatto che la neve si è quasi immediatamente gelato, quindi i venti ghiacci hanno poi contribuito a gelare le strade, quindi è stato brutto anche per questo. Comunque tanto non si può uscire, quindi si può uscire poco, ma alla fine il danno è minore.
Quello,
no?
Quello è vero, però qualcuno ha scritto, ha detto, ma magari a prendere il pane ci si poteva andare, invece no. Con sacrificio, qualcuno si è fatto aiutare da queste associazioni benemerite che appunto consegnano anche la spesa a casa, ma è stato veramente un problema. Ricordo i vicoli del centro, è questo. Poi diciamo per le altre reti viarie invece è andato tutto bene, si camminava bene, quindi, però all'interno del centro storico rimane sempre questo problema che quando la neve diventa gelata poi non si sa come toglierla, se uno deve fare da solo oppure deve chiamare qualcuno.
Sono delle squadre che si organizzavano per poter almeno al centro storico renderlo vivibile, ma mi pare che queste cose ormai non funzionano più, mi pare, no?
Sì, sicuramente, appunto, non è stato un buon servizio, quindi tra non molto sentiremo le parole del primo cittadino del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti, quindi lo incalzeremo un po', parleremo anche di temi vari, no? Di qualcosa che c'è nel nostro
prima comune. Di parlare con il sindaco, un'ultima osservazione. L'unica nota positiva c'è stata in questa settimana è che l'Inter è prima in classifica.
Sì. Sì, quindi chiudiamo questo intervento dicendo che appunto la squadra di Milano, nerazzurra, è riuscita dopo tanti anni, da tanto tempo, mi sembra dal 2010, pensa un po' quanti anni sono passati, che non era prima in classifica solitaria.
Prima in classifica c'è stata anche altra volta.
Beh, no, però nel girone di ritorno non riusciva a essere prima da sola, con un punto di vantaggio. vantaggio, all'80% dicono che si vince il primato, all'Inter è rimasto soltanto questo, non ha altre ambizioni, nonostante abbia uno squadrone, io dico, molto più forte del Milan, anche vabbè, della Juve, quindi insomma...
Vabbè, vediamo quando andrà a finire questa stagione, che è molto combattuta, quindi le squadre sono tutte quante le migliori in pochi punti, quindi... vedremo come andrà a finire.
Certo.
Bene, intanto chiudiamo qui e poi passiamo la parola al nostro sindaco, che è così gentile naturalmente ogni settimana da onorarci della sua presenza e informarci sulle ultime situazioni. I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? Damn.
Two turned up in the back of the jet stream. Can't be cuffed, but she's trying to arrest me. Lying to impress me, dying to forget me. I can't keep singing all my songs for ya. You keep on ringing me, goes on and on. Can't seem to figure out what's wrong with ya. Checking your temperature thermometer. Seems like lately you're go. Chanel. Super pretty, chocolate, she said she could tell. Make her feel like I'm from heaven, but I still put her through hell.
They wasn't about what I was about. They rock the way that I rocked, I realized they ain't mean me well. Told her I'm calling my phone with all that night. Double C's on the belt, correlate the ice. Getting the number right now is highly unlikely. Cause I still remember the days when people like you ain't like me.
Seems like lately
you know,
you're
I ain't tripping, you know what I mean? I'm doing good without you.
Venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Di tutto un po'.
Sindaco, mi sembra che possiamo dare notizie positive. Mi pare che a Gualdo le cose si stia fermando, no?
Ma sembra di sì. Solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 7 guariti e nessun positivo, quindi... tocchiamo ferro, ma sembra che stiamo andando abbastanza bene.
Ecco, ci puoi dare le cifre precise? Infetti, ospedale, quanti ricoverati, eccetera, eccetera?
Allora, io ce l'ho a ieri, ovviamente, perché l'aggiornamento di oggi lo avremo dopo le 14. Quindi, sì. A ieri eravamo 42 positivi totali, e con solo ormai 8 ospedalizzati, di cui nessuno ormai... in terapia intensiva.
Bene, per quanto riguarda la proposta che avevi fatto, che sembrava venisse accolta dall'assessore e dalla Tesei, alcuni comuni virtuosi potevano tornare in zona arancione, invece non è passata questa proposta.
Ma non è passata lo scorso fine settimana, entro venerdì ci sarà la nuova valutazione dei numeri. Io spero, mi auguro, è come fatto per altre municipalità in Umbria, e questa cosa possa avvenire, perché ieri mi è stato inviato finalmente, dopo tante richieste, di tutto l'andamento di tutti i distretti sanitari nelle settimane che vanno dal Natale ad oggi, e noi siamo il comune di gran lunga con gli indici più bassi. Per spiegarvi sinteticamente, l'indice di criticità che non bisogna superare è 200, che è un rapporto fra positivi e 1000 abitanti.
Sì.
Noi siamo a 75, quindi molto molto al di sotto della media.
Ma
quindi
avremo scendere...
numeri a zona gialla addirittura.
Per essere zona gialla dovremmo essere sotto i 50?
Per essere regione gialla dovremmo essere sotto i 100.
Certo. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni per i over 80, sono state poi iniziate?
Sì, io stamattina, poco prima di collegarvi con voi, sono andato a fare una visita al primo punto vaccinale che è stato fatto nel comprensorio, quello del Ciguari San Marco. Ho visto che mi hanno detto che le persone non solo vanno puntuali, ma non ce n'è stato uno che ha disdetto, non si è presentato. Quindi il problema è che al momento abbiamo pochi vaccini, se no le vaccinazioni si fanno e tutti si sentano, quindi questa è la notizia positiva.
Ecco, ma non possono farle anche a casa le vaccinazioni?
Da oggi, visto che l'accordo con i medici di medicina generale è stato siglato ieri da parte della regione, da oggi chi ha impossibilità di uscire da casa per diversi motivi, essendo anziani, può richiedere il servizio a domicilio tramite il medico di medicina generale.
Enrico?
Sì, rimanendo su questo aspetto, nati nel 1940 e gennaio 1941, si è iniziato con queste date, sindaco. Perché hanno fatto il punto vaccinale a San Marco, a Gubbio? C'è una particolarità? Io pensavo che si usassero anche gli spazi dell'ex ospedale Calai, perché poteva essere anche una, visto che sono anziani, per dargli la possibilità, perché tante persone anziane non possono nemmeno andare, dovrebbero essere accompagnate, insomma è un po' problematico, credo, andare da qui a San Marco, anche se non è lontanissimo, per le persone che hanno più di 80 anni.
Ma allora, qui ci sono due aspetti da chiarire. Il primo, come ho già detto, e anche a voi in un'occasione, noi abbiamo dato il 15 dicembre, in forma ufficiale, la disponibilità per il centro della terza età per farlo come punto vaccinale. Quello sarebbe pronto subito, basta aprirlo e accendere il riscaldamento, la luce, ovviamente attrezzarlo, ma come dire, non sono grandi cose. Il problema è che ad oggi la scelta fatta dalla regione è quella di individuare un unico punto vaccinale per ogni distretto sanitario nel comune, quindi non è una scelta, è una scelta che vale per tutto il territorio. Se pensate che da Foligno devono andare a Umbria Fiere, ad esempio, quindi come dire, no?
Certo,
quindi tutta
certo,
la città certo. Di Foligno va a Bastia. Quindi al momento è così, anche perché ci sono pochi vaccini. Io mi auguro che quando avremo la disponibilità, è chiaro che serviranno molti più punti vaccinali, e spero prestissimo anche a Gualda avremo un punto o più punti vaccinali dove vaccinare la popolazione gualdese.
Diciamo adesso si è cominciato proprio con una popolazione appunto limitata, poi quando accadrà che sarà vaccinata tutta la popolazione, quella proprio dai 20 ai 50, 60 anni, che è il grosso poi della popolazione, non so se ci saranno più punti vaccinali, credo di sì, non si rimarrà soltanto con un punto a zona, credo, non so se
ma
già
questo
se ne è parlato.
Sicuramente sì, perché ripeto, se l'obiettivo è quello di arrivare a 300.000 vaccini al giorno quando avremo le disponibilità, è chiaro che servono tanti punti vaccinali. Quindi, ripeto, noi abbiamo dato già una disponibilità istantanea, se serve siamo pronti anche con altre strutture, palestre, piuttosto che CVA, non ci sono problemi da questo punto di vista. L'importante è arrivare ai vaccini.
Sindaco, scusami se cambio un attimo argomento. In questo momento credo che stia per andare o per parlare al Senato il Draghi, no? Ma vista la composizione dei ministri, in cui sono stati riciclati alcuni anche dei vecchi governi che non avevano poi dato molto lustro di sé, tipo Brunetta, tipo Gelmini, che parlava di neutrini che viaggiavano sotto un tunnel dalla Svizzera fino a Gran Sasso, a parte questa battuta, ma dico, che cosa ne pensi di questa compagine? Sei soddisfatto?
Ma io, come vi ho detto già in due puntate precedenti, confido molto nella autorevolezza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che purtroppo, siccome deve avere la fiducia del Parlamento, è chiaro che ha dovuto dosare anche, no, le sue scelte. Però abbiamo una grande carta, che è un'autorevolezza che ci dà peso anche fuori dai confini nazionali, quindi io spero, confido che questo possa consentirci, in un quadro, lo voglio dire, l'ho detto sempre, qui bisogna vincere la guerra, quindi siamo in una situazione eccezionale, straordinaria, quindi dobbiamo tutti remare alla stessa parte. Se poi qualcuno vuole, non faccio riferimento a te ovviamente, parlo di chi sta al governo, vuole continuare a piantare le bandierine, ho paura che non riusciamo, però confido nell'autorevolezza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ho capito, ma che ne pensi della ribellione, diciamo così, tra virgolette, delle donne del Partito Democratico di cui tu fai parte, per il fatto che sono state scelte, no, non è stata scelta nessuna donna come ministro, forse verranno messe come sottosegretari, come viceministri, eccetera, eccetera.
Che è una toppa peggio del buco, se questo avvenisse. Perché io sono sempre stato un convinto assertore che le donne non devono servire per riempire caselle o fare le quote. Certo. Se come abbiamo donne capaci e vanno messe nelle condizioni di operare anche nei posti di altissimo livello. Quindi abbiamo sbagliato, è stato un vulnus che non si sanerà con le nomine a viceministro, ma dobbiamo fare proprio un cambio culturale. Cioè le donne, se sono brave, e ce ne sono anche più degli uomini, devono essere messe nelle condizioni di poter lavorare al meglio perché sono capaci, non perché devono riempire una casella o per fare una quota.
Ecco. Io mi voglio allacciare proprio a questo tema, perché c'è i rumors, danno papabile come sottosegretario l'assessore alla sanità Coletto, non so se ne hai sentore, e con Coletto vi siete molto arrabbiati, soprattutto il PD si è arrabbiato, addirittura chiedendo di commissariare la sanità in Umbria, perché non si è visto mai, nella nostra zona non si è visto, forse una volta si è avvenuto, no, sei andato tu.
No, mai.
Non è avvenuto mai, sei andato tu ai primi tempi proprio che era stato insediato. Ecco, c'è questo sentore che Coletto se ne possa andare, quindi magari arriva un assessore che è di questa terra, non so se ci sarà questo scompaginamento nella giunta regionale.
Ma io leggo i quotidiani nazionali, quindi che lo danno papabile, quindi non so se questo avverrà. Certo, di una cosa sono certo, personalmente non ne sentirò la mancanza, perché non ho avuto mai il piacere di poterci parlare di questioni di merito, perché il mio è stato sempre un approccio istituzionale. Certo. Branca è stato l'unico ospedale che in un anno e mezzo non ha avuto tempo di visitare, quindi, come dire, credo che se andrà, bontà sua e buon per lui, ad avere un incarico di governo, questo territorio sicuramente non ne sentirà la mancanza, perché non l'ha mai visto.
E a proposito, hai detto l'ospedale di Branca, è a posto l'ospedale? Cioè tutti i primari hanno riempito le caselle, oppure c'è qualcosa che è ancora vacante in questo presidio?
Beh, è andato in pensione il 31 dicembre il dottor Scarponi, che era il primario di ostetrice e ginecologia, tra l'altro. Bisogna ringraziare lui e la sua struttura, perché finalmente, per la prima volta dopo dall'apertura del nuovo ospedale, il punto nascita ha superato la soglia fatidica dei 500 parti, quindi segno evidente che ha operato bene, attraendo donne partorienti dalle vicine Marche, quindi ha operato molto bene, e sono due mesi che il posto è vacante, ma le procedure per la copertura del posto sono in atto, quindi il problema è che adesso anche all'ospedale di Branca, come in tutti gli ospedali, purtroppo tutte le prestazioni che non sono Covid o sono sospese o vanno a ritmo ridotto, e questo è un grandissimo problema, perché è vero che dobbiamo affrontare il Covid, ma purtroppo ci sono anche altre malattie di cui occuparsi.
Per quanto riguarda il Covid abbiamo parlato tanto, ne parliamo sempre tutte le settimane, ma poi vorrei che non rimanessero trascurate le altre cose. Ecco, per quanto riguarda la situazione delle nostre strade, che è veramente ridotta molto male, si farà qualcosa in primavera? Si riuscirà a mettere un manto stradale decente oppure no?
Noi a dire il vero abbiamo già iniziato nonostante l'inverno, perché se andate in Viale Roma vi accorgerete che c'è un cantiere. Che è la strada di accesso alla città.
Sì, ma io raccolgo proteste di molte zone, capito, che lamentano.
Le raccogliamo anche noi sicuramente e quelle raccogliamo anche noi, sappiamo che dobbiamo intervenire e quindi sicuramente con l'inizio della primavera ci sarà un programma di interventi come abbiamo fatto in questi anni. Però
ce l'abbiamo i soldi per poter fare questi interventi dappertutto?
Beh, per farli dappertutto e subito sicuramente no, c'è un elenco di priorità ovviamente, su quello inizieremo a lavorare, però volevo darvi un'anteprima.
Sì,
sì, siete i primi a sapere,
bene,
a proposito
bene,
di strade e di viabilità, che sicuramente in questo caso farà piacere a tutti, perché credo che a giorni dovrebbe essere presentato il progetto per l'avvio dei lavori del piazzale della stazione, e come sapete abbiamo venduto, e all'interno di quel progetto ci sarà anche una delle belle e importanti novità rispetto alla viabilità d'ingresso alla città, che andranno a beneficio di tutti. Quindi spero di avere presto il progetto e di potervelo illustrare non appena verrà depositato.
A proposito,
quindi non a spese della collettività questo?
Assolutamente no.
Okay. A proposito di segnalazioni raccolte, emergenza neve, centro storico, i vicoli purtroppo sono stati inagibili per i giorni della neve. Perché ogni volta che fa la neve poi si gela, i vicoli rimangono sempre così sporchi, con degli anziani, soprattutto gli anziani che non possono più uscire di casa, sindaco?
Ma lì c'è sempre questo annoso rimpallo di responsabilità, no? Perché dal contratto che abbiamo con ESA, no?
Sì.
Quello sarebbe un lavoro che dovrebbero svolgere loro. Poi ovviamente dobbiamo darci una mano reciprocamente, quindi abbiamo loro affittato un mezzo più piccolo per andare nei vicoli, noi fornito uomini e materie prime. C'è stato sicuramente un giorno e mezzo di ritardo, forse due, ma alla fine, come dire, penso che abbiamo risposto in maniera decente, se è vero come è vero che anche nelle frazioni grosse lamentele non sono venute.
Tu ricordi che una volta, no, forse tu ricordi di meno perché sei molto più giovane di me, anche se sei più giovane di Enrico, ti ricordi una volta che funzionavano regolarmente le squadre di volontari che pulivano la piazza, i vicoli, eccetera eccetera?
C'era molto più senso civico e di appartenenza. Io vi dico solo una battuta, perché la dico come battuta per capire, no? Io ho ricevuto nelle giornate fra domenica e lunedì credo 5-6 messaggi di una persona, di cui ovviamente non faccio il nome, che mi chiedeva di andargli a liberare l'ingresso della cantina dove c'aveva la legna, perché doveva andare io. Lo capite? Te lo dico col sorriso, ovviamente. Io ho risposto educatamente, siccome era una persona anziana, fra l'altro, ho chiamato la protezione civile, gli ho detto di andare 5 minuti a liberare questo, per dirvi che no, poi ne arrivano di ogni.
Sicuramente i sindaci devono essere pronti a tutto, sia di testa che di braccia, quindi,
esatto.
Perché siete proprio sul fronte, voi siete in prima linea, cari sindaci. È un impegno, però credo
devo dire francamente, sindaco, che se ognuno di noi si organizzasse anche nei posti che non sono il centro storico per pulire almeno intorno a casa sua, sarebbe una cosa molto positiva, no? Purtroppo non avviene questo, mi pare.
Almeno l'ingresso di casa.
Almeno quello. Bene, Sirio, noi ti ringraziamo perché sei sempre disponibile anche per questa settimana. Oggi inizia proprio la giornata verso la Pasqua e quindi dovremmo essere un po' più riflessivi. Speriamo che queste idee che ci dai ci facciano ragionare ancora di più, soprattutto per quello riguarda i comportamenti, perché siamo in zona rossa, speriamo, come ci hai detto, ci ha dato un po' di idee positive, che dalla prossima settimana questa zona rossa venga tolta e tornare almeno i negozi del nostro territorio possano riaprire, perché la situazione si fa veramente molto ma molto pesante. Grazie.
Lo spero.
Speriamo. Grazie sindaco.
Grazie sindaco, buona giornata e buon lavoro.
GRT Sport. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Trionfo del Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pochettino si è imposta 4-1 in casa del Barcellona, ipotecando il passaggio del turno. Stellare Mbappé sblocca Messi su rigore, ma è solo un lampo, poi si scatena l'attaccante francese. Pari immediato su assist di Verratti, dunque doppietta e tripletta nella ripresa. In mezzo anche la rete di Ken, che corona una grande partita personale. Al ritorno, per Messi e Co. servirà un'impresa. Nel momento
più difficile degli ultimi mesi, il Liverpool assesta invece una spallata notevole all'Ipsia e alla crisi e mette mezzo sigillo sul passaggio ai quarti di Champions. La vittoria per 2-0 sul neutro di Budapest vale oro per i Reds, che ritrovano verve, smalto e cinismo, approfittando di un Lipsia non proprio attentissimo in fase difensiva. Dopo un palo di Olmo nel primo tempo, gli uomini di Klopp partono lanciati nella ripresa e segnano due gol in 5 minuti. Il primo è di Salah al 53esimo, al 58esimo arriva invece la rete di Mané. Ad Anfield, ai Reds, servirà una partita corta per far fruttare un successo così prezioso. Riparte da Oporto il sogno della Juventus di vincere la Champions League. Questa sera si gioca l'andata degli ottavi di finale contro un avversario, il Porto, sulla carta abbordabile, ma forse anche per questo più pericoloso di altri, visto il recente passato, a metà tra sogno e obiettivo, col forfè last minute di Bonucci, il recupero di Ramsey e quello atteso ma parziale di Dybala. Sono tutti convocati, viaggeranno con noi, ha spiegato Pirlo dopo l'allenamento della vigilia. Bonucci già la settimana scorsa non stava benissimo, oggi ha avuto un altro problemino, quindi non è disponibile. Ramsey sì, Dybala viaggia con noi, ma non è pronto per giocare. Hanno voglia di stare con la squadra. Così il tecnico bianconero in conferenza stampa, che poi ammette: col Porto vorrei giocare io. Sentiamolo.
Ma la Champions ha sempre un sapore particolare. Giocarti un ottavo di finale, l'adrenalina sale talmente tanto da poterti far fare qualsiasi cosa. Io sono tranquillo, purtroppo non posso giocare perché vorrei essere in campo a dare una mano ai miei ragazzi, però loro sono molto più bravi di me, quindi sappiamo che questo è il momento giusto per aumentare la nostra capacità, perché quella di domani non è decisiva, quindi bisogna giocarla con grande lucidità e con grande testa, però siamo pronti a far questo.
E siamo al tennis. A sorpresa, l'Open d'Australia perde la numero uno del mondo, l'australiana Ashleigh Barty, eliminata ai quarti di finale dalla ceca Carolina Muchová, che è riuscita a prevalere per 1-6-6-3-6-2 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Nell'attesa della super sfida tra Nadal e Tsitsipas, intanto il russo Medvedev si è qualificato per le semifinali, distruggendo in 3-7 il connazionale Rublev per 7-5-6-3-6-2. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Di tutto un po'.
Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille fare. Fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare. Nel momento clou tu mi butti giù. Questa volta non ti dico no. Fino ad ora mi sembrava un bad trip. Mi dici smetti perché non è heavy. Ti rispondo lo faceva pure Hendrix. Dico che sei per malo se poi ti offendi. Non ho foto di quando stavo da Dio. Eravamo io e lui un amico mio. Poi siamo andati all'inferno, faceva frio. E pure lì che cazzo mangiavano bio. Quante cose non fai, sei felice online, ma qui non sorridi mai. Scappo da sti bad times, tu mi dici dai, dai, dai. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille fare. Fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare. Forse Gary Jiggy Weary, a volte io non so che dire oltre a cosa mi ha causato tutte ste ferite. Tic tac, il tempo sa come guarire. Mi pare sono triste, yeah. Ho il cuore mille pixel, yeah. Forse mi serve un Disney Pixar, yeah. Stanco dell'apocalisse, bro. Quante cose non fai, sei felice online, ma qui non sorridi mai. Voglio stare in good time. Se vuoi andare vai, vai, vai. Questa volta non ti dico no, 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 no. Che poi ti prendi male, ti prendi male. E se vuoi rifare, fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare.
Siamo qui per le conclusioni finali e purtroppo dobbiamo sempre in questo periodo occuparci soprattutto di virus e...
anche perché ogni giorno escono nuove variabili a questo, questo virus, e quindi anche gli scienziati non si spiegano come può essere accaduto. Addirittura è uscito una nuova variabile mai vista e sentita, adesso mi sembra che sia nella zona di Napoli.
Vabbè, sì. Che i virus abbiano delle mutazioni, questo è normale, accade.
Sì.
Il problema è che alcune mutazioni, la maggior parte sono naturalmente peggiorative per il virus, mentre alcune sono migliorative, quindi lo fanno diventare un po' più infettivo, e quindi questo è il problema.
Dobbiamo parlarne perché siamo qui, noi raccogliamo anche, no, le istanze di chi ci ascolta e vuol sentire come si muovono soprattutto i comuni, perché nel nostro territorio sono iniziate le vaccinazioni, quindi molte persone, soprattutto quelle anziane che ascoltano la radio e ci ascoltano, quindi vogliono sapere, vogliono essere informate. Ricordo che per vaccinarsi bisogna dare il proprio benestare, non è che chiamano a casa, prima dovete dire sì, mi vaccino, dare il vostro nome, indirizzo, numero di telefono, e poi sarà la USL che vi chiamerà per darvi anche i giorni, i tempi per vaccinarvi. In questo periodo sono le persone nate nel 1940 e gennaio 1941, soltanto quelli di gennaio del 1941.
La richiesta che devono farla alla USL o al medico?
La richiesta la fate in farmacia oppure tramite il portale della USL. Chi è più diciamo tecnologico può farlo direttamente da casa al portale e si iscrive lì. Chi invece ha problematiche, perché oltre gli 80 anni magari non ha mai lavorato con il computer, può telefonare alle farmacie. L'unico punto vaccinale nel nostro territorio è a San Marco di Gubbio. Sì. Il grosso della popolazione, ci saranno altri punti vaccinali, perché soltanto uno, capite bene, ci vorrà, non soltanto un punto per territorio, ma ce ne saranno, e speriamo che arrivi soprattutto arrivino le dosi, perché adesso, fino adesso ce ne sono col contagocce, e c'è anche una polemica perché le regioni, se hai sentito, vogliono acquistare le dosi, perché siccome il governo le dà proprio col contagocce, allora hanno detto ma compriamocele, tiriamo fuori noi i soldi, poi magari ci rimborserà lo Stato, ma intanto vacciniamo le nostre genti. Credo che sia anche un'idea, è nata dal Veneto questa, da Zaia, e si stanno accodando un po' diverse regioni, compresa anche la nostra.
Sì, credo sia un po' complicato dal punto di vista diciamo dei poteri dell'organizzazione nazionale. Comunque penso che se le regioni saranno autorizzate a comprare i loro vaccini, poi quei vaccini lo Stato non glieli darà, ovviamente li ristornerà per altre regioni, ovviamente, no? Perché
certo,
non è possibile, certo, che una regione compra altri vaccini e poi anche lo Stato gli altri vaccini, quindi la cosa può essere interessante, però dopo le regioni non possono poi chiedere anche i vaccini nazionali, no?
Sicuramente. Una cosa è importante saperla: se rimarrà questo commissario Arcuri, perché oggi, come già abbiamo detto, sta ottenendo la fiducia, cercando di ottenere la fiducia, ecco, non la diamo per sicura, ma anche se i partiti ormai si sa si sono coalizzati attorno a Draghi, quindi sta cercando di ottenere la fiducia il nuovo governo, se rimarrà questo commissario Arcuri, che da più parti viene insomma giudicato non benissimo, quindi se arriverà lui,
credo che come minimo verrà ridimensionato, nel senso che è molto probabile che la vaccinazione venga affidata alla protezione civile, mentre lui si occuperà degli acquisti, probabilmente, come minimo, se non verrà tolto del tutto. Tra l'altro il suo incarico scade il 30 di marzo, quindi manca poco più di un mese, no?
Appunto, quindi vedremo quello che accadrà con il governo che ha messo come bandiera importante la salute al primo posto, salute e lavoro. Queste sono le bandiere di Draghi per cercare di farci riprendere una situazione veramente.
E diremo oggi Draghi, ecco, quello che avrà da dire, perché finora non l'abbiamo mai sentito parlare. Quindi speriamo di sentirlo parlare ogni tanto, perché è giusto essere, diciamo, parchi, non esagerare con le dichiarazioni anche su internet, dichiarazioni pubbliche, eccetera, eccetera, che sconcertano molte volte, però qualcosa bisognerà pur dirla, no?
Ma sicuramente, comunque ecco, sta parlando al ramo del Parlamento e quindi già ha fatto il suo programma, già l'ha annunciato comunque alla stampa. Tu vuoi sentire proprio la voce squillante del...
No, voglio dire che del nuovo ci ministro. Dovrà far capire anche come la pensa, come si pone e che cosa dice sulle cose più importanti, ecco, a parte la dichiarazione al Senato che sarà poi la stessa della Camera. E poi ogni tanto, non dico molto, come prima, ma ogni tanto 2 o 3 minuti, qualche parola, penso dovrà pur dirla, no?
Beh, sì, ecco, appena avrà ottenuto la fiducia si sbottonerà, speriamo che comunque le priorità importanti, salute, economia, quindi lavoro, sono quelle che stanno a cuore a tutti noi, perché se non ci sono queste priorità, queste 3 priorità, credo che siamo spacciati, no? Perché la salute e il lavoro, quindi di conseguenza l'economia, sono al primo posto in tutte le regioni, in tutte le famiglie, questo è sicuro, perché
intanto auguriamoci che entro la fine di questo mese la regione Umbria possa invertire la tendenza, che è veramente brutta, che siamo sempre in salita per quanto riguarda le infezioni. Speriamo di poter fare un po' marcia indietro e che l'Umbria cominci a migliorare dal punto di vista pandemico, diminuendo quelli che sono i casi infettivi, che adesso in questo momento stiamo soltanto aumentando la curva, stiamo andando in dritti in alto, invece dovremmo abbassare la curva e tornare insomma a essere più gestibile la cosa, perché in questo momento abbiamo le terapie intensive, ricoveri che stanno creando problemi ai nostri ospedali, ovviamente, no?
Sicuramente, ecco, come hai detto prima anche al sindaco, si parla soltanto di coronavirus, ma ci sono anche altre malattie, non c'è soltanto questa, però gli ospedali sono pieni di persone malate di coronavirus e quindi si cerca di dare questa priorità e quindi hanno smesso di fare...
Il rischio è che muoiano persone che hanno altre malattie gravi che in questo momento non siamo in grado di curare bene come dovremmo, e questo è il grosso. Che non si muore soltanto di coronavirus, ma si muore poi di altre malattie che in questo periodo non siamo in grado di gestire.
Sicuramente, ecco, speriamo che questo sia il futuro che ci riserva, quindi segnali positivi. Siamo in conclusione di questo nostro appuntamento, ricordo che avrete la possibilità di ascoltarla in secondo ascolto domani alle 13:10 sulla nostra emittente, oppure in podcast ascolterete scegliendo la trasmissione che più vi piace di tutto un po'. Carletto, per i saluti.
Noi ci risentiamo il 24 di febbraio, mercoledì 24, no?
Esattamente.
Volevo dire prima di chiudere soltanto una cosa, voglio dirla perché è importante dal punto di vista scientifico. Domani sarà un giorno importante per la scienza, per l'astronomia, perché a parte sono già andate 2 sonde, una degli Emirati Arabi e una dei cinesi, che ruotano intorno a Marte, ma scenderà sulla Terra di Marte Perseverance, un nuovo rover, con poi anche una specie di elicottero che proveranno a far volare in aria, anche se qui l'aria ce n'è poca, quindi sarà una cosa molto complicata e molto difficile. Però domani scenderà l'America con questo suo rover, e sarà veramente interessante perché è una cosa molto intensa, di cui fa parte in parte anche l'Italia, è una cosa molto difficile, quindi è un appuntamento veramente importante per la scienza da questo punto di vista.
Una frontiera che si apre, una frontiera di Marte, questa che si apre con l'idea di mandare anche l'uomo proprio su Marte.
In futuro probabilmente sì, anche se le condizioni ambientali sono molto difficili, perché come tu sai non c'è ossigeno, quindi non c'è aria, e non c'è da mangiare, bisogna crearsi sul posto da mangiare, quindi la cosa è molto 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 complicata, per la verità.
Vedremo, saremo qui a raccontarlo, speriamo. Grazie Carletto, speriamo, grazie per essere presente, così come ringrazio chi ci ha ascoltato in questo mercoledì, appuntamento, lo ricordo, alla settimana prossima.
Buongiorno a tutti e grazie.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.